radiocittaperta.it, la tua radio online.
Un saluto a tutte e tutti, questo è Block Notes, lo spazio di informazione che va in diretta ogni giovedì dalle 10 alle 11 di sera su radiocittaperta.it e poi naturalmente in podcast su radiocittaperta.it, lo potete trovare sotto appunto alla pagina di Block Notes, alla pagina della trasmissione e poi sulle piattaforme di Block Notes, su Spreaker e fra poco anche su Spotify. Con voi studio Alessio Ramaccioni, la puntata di oggi è dedicata all'emergenza gas, una questione che praticamente sta dominando le prime pagine di tutti i giornali, le copertine di ogni telegiornale. È un'emergenza che nasce ovviamente dalla guerra in Ucraina e fra le sue conseguenze c'ha quella di aver innescato una crisi che di qui a breve potrebbe generare effetti dirompenti, già in parte lo sta facendo, sui consumi energetici italiani e sui costi dell'energia che andranno a pesare poi sulle famiglie. Insomma, praticamente una tempesta perfetta che la politica ha provato a gestire in emergenza con il solito cortocircuito, perché diciamo che forse il modo migliore per poter gestire questa emergenza sarebbe stato quello di rendere la guerra in Ucraina il più breve possibile, no? Al netto delle responsabilità che certamente sono della Russia e di Putin che ha invaso, su questo nessuno ovviamente mette in dubbio nulla. Lasciamo anche perdere i discorsi delle provocazioni della NATO, lasciamo perdere. Consiglio di risentire la puntata della scorsa settimana dedicata alla morte di Mikhail Gorbaciov rispetto alle responsabilità degli Stati Uniti sul mancato rispetto di alcuni accordi verbali però fondamentali con la Russia. Però lasciamo perdere anche questo. Per evitare una crisi energetica e quindi economica di dimensioni abnormi come quella che si sta abbattendo sull'Europa, tra l'altro crisi che si sta battendo sull'Europa quando ancora è attiva l'altra crisi, quella innescata dalla pandemia, quando ancora stiamo soffrendo come economia delle conseguenze della crisi definitiva del 2008, no? Innescata dal crack Lehman Brothers, da cui ancora non ci siamo ripresi, cioè lo stile di vita e le possibilità di consumo, il potere d'acquisto è crollato da allora e non si è più ripreso, no? Quindi crisi su crisi su crisi. Ecco, sarebbe stato politicamente saggio, invece di metterci del metto e nel nome di la NATO, siamo l'alleanza occidentale, no? E quindi abbiamo dato le armi all'Ucraina invece che provare a mediare fra Ucraina e Russia e cercare di mettere fine alla guerra. Ci siamo messi in condizione di finire dentro una specie di sì, di cortocircuito politico, che abbiamo provato a risolvere in che modo? Ovviamente provando a sostituire, perché poi fra il provarci e riuscirci c'è una bella differenza, a sostituire la nostra importante dipendenza dal gas russo con altri fornitori. E un po' il tema di questa puntata è questo: quanto ci siamo riusciti veramente? Per capirne un po' di più, almeno per fare luce su un pezzo di questa storia, abbiamo chiesto una mano a un vecchio amico di Radio Città Aperta, il giornalista Pablo Castellani, che insomma, all'interno della trasmissione con cui collabora, la Presa Diretta, che tutti conosciamo, su Rai 3, ha realizzato un reportage molto interessante, in particolare sull'Algeria e sul gas algerino, sugli accordi che l'Italia ha stretto con l'Algeria per le forniture di gas. Suggerisco a tutti di andarsi a vedere la puntata di Presa Diretta, andata in onda lunedì, quindi 4 giorni fa, che è dedicata proprio all'emergenza energia, all'emergenza gas, in particolare anche il pezzo di Pablo Castellani. Lo abbiamo chiamato, l'abbiamo intervistato brevemente poco prima dell'inizio della trasmissione, l'avremmo voluto in diretta ma non era possibile per incastri orari. Siamo partiti da una battuta che lui ha intercettato nel corso di una delle interviste realizzate con l'ex ministro dell'energia algerino, nonché ex amministratore delegato dell'equivalente, diciamo così, dell'ENI in Algeria, una società che si occupa di energia, totalmente a capitale pubblico, come ci spiega Pablo nell'intervista, che ha detto chiaramente: voi pensate di poter sostituire, di trovare qualcuno che vi fornisca tanto gas da poter sostituire quello russo per il vostro bisogno? Non è possibile, non è praticamente possibile. E questo ci è sembrato un pochino, poi lo diciamo, insomma, ci partiamo dall'intervista, ve la facciamo sentire, ci sembra un po' la chiave di volta di tutta la discussione. Cioè, noi stiamo vivendo una crisi economica, energetica, che ci sta portando a un inverno che potrebbe essere il più duro da tantissimo tempo, come questa è stata l'estate più calda, potremmo avvicinare all'inverno più duro, più freddo, più difficile, anche dal punto di vista della tenuta economica, dei budget familiari, e, per affrontare una situazione che di fatto non è affrontabile, no? Perché poi alla fine non è possibile, almeno in tempi brevi, liberarci da quel tipo di dipendenza. Ascoltiamo un'intervista con Pablo Castellani e poi magari la commentiamo in chiusura qui in diretta. Siamo su Block Notes, appunti di contemporaneità, in diretta su radiocittaaperta.it il giovedì sera dalle 10 alle 11 e in podcast su radiocittaaperta.it, su Spreaker e fra poco anche su Spotify. Ascoltiamo l'intervista al giornalista Pablo Castellani, Presa Diretta. Con noi quindi al telefono, come annunciato, Pablo Castellani, giornalista di Presa Diretta. Ciao Pablo, ben ritrovato su Block Notes.
Ciao Alessio, buonasera, grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
Quello che avete sentito prima è un brevissimo stralcio di tutta la puntata di Presa Diretta di lunedì scorso e nello specifico della parte, insomma, Pablo Castellani, hai visto come ti chiamo, in modo ormai hai superato la soglia, che il giornalista Pablo Castellani ha realizzato in Algeria, no? Gas amaro, mi pare che si chiamasse proprio il titolo della tua parte. Ma ha colpito l'affermazione sicura, netta, dell'ex ministro algerino, nonché mi pare anche insomma amministratore delegato lì di una delle più importanti aziende petrolifere algerine, che ha detto: è impossibile sostituire il gas russo, è impossibile farne a meno, è impossibile trovare qualcuno che sostituisca il gas russo rispetto alle forniture europee e italiane. E questo un pochino è stato importante per me, insomma, a me è sembrata, poi per carità quella è una puntata che suggerisco a tutti di vedere, ma è sembrata un pochino la chiave di volta, no? Quell'affermazione, quella scoperta, quella notizia che ti fa un po' cadere il velo di Maya rispetto poi a quella che è la narrazione, no? Tu sei stato in Algeria insomma, per un periodo a fare questo reportage, insomma, hai anche raccontato che hai avuto qualche difficoltà perché insomma in Algeria non mi pare di aver capito che siano molto contenti che si parli di gas, ma che impressioni hai riportato? Cioè, questi accordi fatti con l'Algeria sono realmente la via d'uscita all'emergenza gas, la liberazione dalla dipendenza con la Russia, oppure c'è molta strumentalizzazione rispetto a questo argomento?
Allora, sì, dici bene, allora, la persona che sta visitando si chiama Abdelmajid Attar ed è stato l'ex ministro dell'energia algerino, nonché amministratore delegato di Sonatrach. Sonatrach è la compagnia energetica algerina di Stato, sostanzialmente è l'ENI algerina, ok? Solo che a differenza dell'ENI ha una partecipazione totalmente pubblica, totalmente dallo Stato. Lui in questa intervista diciamo mi ha raccontato un po' di cose chiaramente riguardanti l'accordo con l'Italia, di cui poi se poi chiaramente parliamo, e anche del fatto che comunque diciamo non è proprio una notizia sconosciuta per chi conosce quelli che sono i flussi, ecco, di approvvigionamento che raggiungono l'Italia per quanto riguarda il gas, perché loro non potranno mai sostituire naturalmente il gas russo, parlando in termini europei, perché l'Europa ha bisogno di circa 140 miliardi di metri cubi l'anno di gas per sostentarsi, e diciamo i tagli ai consumi e i vari accordi che i vari paesi stanno cercando di stringere, alcuni lo hanno già fatto in giro per il mondo, non permettono in alcun modo di eguagliare tale cifra. Quindi sì, da questo punto di vista c'è un po' una chimera anche comunicativa, mediatica, quando si dice dobbiamo distaccarci dal gas russo, ma distaccarsi dal gas russo è un processo che richiede minimo 3 anni, e qua almeno 3 anni parlando in termini europei, e per quanto riguarda l'Italia la situazione non è tanto differente, e ti spiego perché. L'Italia chiaramente per ridurre, anche essendo il secondo paese europeo per dipendenza dal gas russo dopo la Germania, ne dipendiamo per il 40%, ha dovuto chiaramente cominciare ad andare a mandare i propri emissari, cioè il ministro degli esteri Di Maio e l'amministratore delegato di Eni, Claudio De Scalzi, in giro per il mondo, in particolare in Africa, nel nord dell'Africa, nel corno d'Africa, per trovare e stringere nuovi accordi di approvvigionamento di fornitura per il gas, che sia tramite gasdotto o che sia liquefatto, il famoso GNL. Noi in Algeria praticamente avevamo già un contratto di fornitura che andava avanti da molti anni, non dobbiamo dimenticarci che l'Algeria è stato il nostro primo fornitore di gas fino al 2011, anno in cui praticamente per scelte governative che all'epoca erano sembrate, diciamo, le più sagge, si è deciso come paese di dipendere totalmente dalla Russia, perché ritenuta più affidabile e meno costosa. Quindi l'Algeria è passata in secondo piano. Noi dall'Algeria praticamente siamo collegati con questo gasdotto che parte dalla Nigeria, passa per l'Algeria, poi per la Tunisia, arriva a Mazara del Vallo, che si chiama Transmed, che può trasportare un massimo di 30 miliardi di metri cubi l'anno. Noi come Italia ne riceviamo attualmente circa 20 l'anno, e gli accordi che hanno intrecciato il governo italiano e il governo algerino sono sostanzialmente quelli di aumentare le produzioni di fornitura per arrivare al massimo di potenzialità del Transmed, quindi di arrivare a 30 miliardi di metri cubi l'anno, usarlo al massimo, che non vuol dire usarlo al massimo subito, perché in teoria secondo gli accordi si tratterebbe di circa 3 miliardi di metri cubi in più quest'anno, nel 2022, e poi a partire dal 2023 fino al 2024 raggiungere la piena capacità, ma le cose non stanno andando proprio così.
Ma la quantità massima che il gasdotto Transmed può portare dall'Algeria in Italia sarebbero sufficienti a raggiungere questa, insomma, un po' millantata, o forse non millantata, dipendenza, indipendenza dal gas russo, oppure comunque ci sarebbe bisogno di altre fonti?
No, assolutamente no, non c'è, rappresenta una parte residuale, adesso non ti so dire a memoria la percentuale, ma sarebbe meno della metà del nostro fabbisogno, tant'è vero che come viene raccontato anche nella puntata che abbiamo realizzato con Teresa Paoli e Paola Vecchia, siamo andati anche per esempio nell'altro punto dove tutto nel mondo dove si sta un po' stappando anche lo spumante per la situazione attuale, che è il Golfo del Messico, in Louisiana e in Texas, dove stanno costruendo o convertendo vecchi impianti di rigassificazione che erano stati pensati addirittura per l'import di gas, li stanno convertendo a fare l'export, a liquefare il gas per potercelo spedire in Europa. Quindi l'Italia sta cercando gas liquefatto in giro per il mondo, Stati Uniti è il primo fornitore in questo momento di gas liquefatto nel mondo, lo prendiamo dal Qatar, lo prendiamo probabilmente qualcosa da Israele, poi insomma questa migrantata, dico migrantata perché al momento siamo ben lontani dal risultato, indipendenza energetica con il gas è ben lungi ovviamente dall'essere realizzata. L'Algeria è in questo momento il primo partner, ma comunque la sua quota rispetto al fabbisogno energetico nazionale è comunque bassa, non c'è il minimo dubbio su questo.
C'è un prezzo sulla base della tua inchiesta e sulla base anche di quello che puoi dirci ovviamente, no? Che l'Italia ha dovuto pagare per recuperare, insomma, cioè per convincere, cioè un prezzo sicuramente c'è stato, ma non soltanto economico, anche politico magari, che l'Italia ha dovuto pagare per fare in modo che l'Algeria tornasse a essere il suo primo fornitore, così come era più di 10 anni fa?
Beh, è una domanda un po' complessa a cui rispondere, diciamo, brevemente. Secondo me ci sono due aspetti che abbiamo cercato di raccontare nel pezzo di Presa Diretta. Il primo innanzitutto è che in qualche modo, in ogni caso nonostante gli accordi, l'accordo con l'Algeria si sta rivelando, il partner algerino si sta rivelando un po' una cartaccia, diremmo a Roma, nel senso che anche questi famosi 3 miliardi di metri cubi di gas che dovevano arrivare nel 2022 dopo gli accordi di fatto non stanno arrivando in nessun modo, cioè l'Algeria non ci sta dando più gas rispetto a quanto ne prendevamo l'anno scorso, e questo è un aspetto che non è da sottovalutare, tant'è vero che durante l'intervista anche con Attar lui mi ha messo con candore che l'Algeria, oltre ad avere un problema di consumi interni, nel senso che il popolo algerino consuma tantissimo gas per il proprio fabbisogno interno, l'Algeria non investe tanto in infrastrutture da molti anni e questo sta comportando degli enormi problemi di estrazione e di produzione, quindi l'aumento della produzione che loro hanno promesso non la stanno rispettando. Cosa sta succedendo? L'unico gas in più che stiamo ricevendo rispetto all'anno scorso molto probabilmente è il gas che loro algerini non danno più alla Spagna da circa un anno, cioè da quando a settembre del 2021 dal 2021 hanno chiuso il gasdotto che collega Spagna e Algeria, che passa per il Marocco, per problemi diciamo diplomatici che l'Algeria ha con il Marocco. Per evitare che il Marocco ricevesse una delle quote di gas ha chiuso le forniture di questo gasdotto, chiudendolo anche di fatto alla Spagna, la quale si è trovata in una serie di insomma, un po' di problemi, anche di una sorta di crisi diplomatica con l'Algeria e col Marocco, in qualche modo sta creando anche un po' una crisi diplomatica sotto traccia con l'Italia, perché a quanto pare il gas che stiamo ricevendo più è gas spagnolo che l'Algeria ci sta rifilando sotto banco. Questo è uno forse dei prezzi che stiamo pagando, cioè ci stiamo mettendo nelle mani comunque di partner che sono affidabili fino a un certo punto se non per niente, e che comunque non insomma, se il buongiorno si vede dal mattino non lascia presagire una situazione tanto positiva nel prossimo futuro. E l'altro aspetto forse, che è quella che io, la relazione che ho in qualche modo evidenziato in chiusura del mio pezzo, ma è una storia che conoscono in pochi, che ha molto a che fare diciamo con aspetti di sovranità territoriale che legano Algeria e Spagna. Bisogna sapere sostanzialmente che grazie ad un cavillo, ad un articolo del codice marittimo del codice di Montego Bay, nel 2018 il governo algerino ha istituito quella che viene chiamata zona economica esclusiva sul proprio mare, cioè praticamente i governi, i paesi con uno sbocco sul mare possono con un atto unilaterale, comunicando ai propri vicini con i quali di solito c'è un accordo, istituire una zona, estendere la propria sovranità territoriale oltre le 250 miglia marittime e quindi aumentare il proprio controllo sui mari di fronte al proprio paese dal punto di vista anche dello sfruttamento delle risorse, ma anche del controllo militare stesso del mare. Ebbene, questa zona economica esclusiva dichiarata dall'Algeria, se vi andate a vedere la mappa di Limes che abbiamo allegato al pezzo, comunque lo potete trovare anche sullo stesso Limes, è un'area gigantesca che loro hanno istituito unilateralmente nel 2018 e che arriva letteralmente di fronte alle coste sarde. Praticamente si sono intestati una grandissima parte del Mediterraneo con questo atto, insomma questo gesto piuttosto forte dal punto di vista diplomatico, che ha lasciato sgomenti i nostri rappresentanti diplomatici nel 2018, il nostro governo, il quale oltre ad aver fatto delle formali proteste all'ONU per questa forzatura algerina, poi in qualche modo non è riuscita a portare avanti delle trattative, tant'è vero che pare che negli ultimi due anni, da quando crisi del gas, rapporti diplomatici con il governo algerino, sia il governo Draghi che il governo Conte prima, tutte le volte che si sono seduti al tavolo con il governo algerino cercando di portare sulla trattativa anche per spuntare qualcosa, la questione della zona economica esclusiva, gli algerini hanno sempre detto questo dossier non si tocca. Questa forse è la vera contropartita in qualche modo che stiamo dando, cioè stiamo cedendo della sovranità territoriale importante, perché ripeto, se vi andate a vedere la mappa fa impressione quanto arrivi alle 250 miglia nautiche delle coste sarde, all'altezza di Bosa, cioè piuttosto in alto, in cambio probabilmente di una metratura di gas che a quanto pare non sta neanche arrivando. Scuso per la lungaggine, ma era
ma invece era molto interessante, anche perché poi sembrava quasi una specie di il famoso governo dei migliori anche per il dossier algerino, cioè la chiusura dell'accordo con l'Algeria quando si è l'Italia si è schierata in modo netto inevitabilmente con la NATO e a fianco dell'Ucraina, dice Draghi in 4-4-8 ha risolto il problema. Non è così. Questa cosa che gli sta dicendo è molto importante, perché che il problema, da quello che ci hai spiegato, era sorto prima dell'emergenza gas, perché del 2018, però evidentemente adesso dopo che noi siamo andati un po' col cappello in mano, tra virgolette, non se ne parlerà veramente più, però è importante saperlo, perché probabilmente sono un po' che sapere questa cosa. Che ci hai detto un sacco di cose, grazie per il momento. Poi magari se ti va, intanto la crisi del gas, Pablo, durerà penso un bel po' di tempo,
questo purtroppo è sicuro, quindi stiamo andando di fronte, come dicono tanti analisti, gente molto più dentro di me, stiamo andando di fronte all'inverno. Questo sicuramente sarà un inverno molto molto difficile per dal punto di vista energetico e dal punto di vista economico nelle tasche delle famiglie italiane, questo è poco ma sicuro.
Mentre invece, come ci hai detto, c'è pure chi si è fregato le mani, perché per esempio gli Stati Uniti stanno facendo begli affari da questa emergenza.
Sì, gli Stati Uniti, questo ho capito la parte. In realtà chi si sta sfregando le mani sono proprio le aziende, i produttori, gli estrattori di gas si stanno sfregando le mani. Il governo Biden sotto quel punto di vista sta dimostrando di essere un po' più attento, ma è limitato nelle azioni che può intraprendere. Comunque sì, gli americani nel mondo del gas stanno assolutamente ridendo, su questo anche non c'è grande dubbio.
Grazie per la tua disponibilità, Pablo, grazie e buona serata.
Grazie a te, un saluto, ciao.
È Paolo Castellani, giornalista di Presa Diretta e voce in passato di Radio Città Aperta, lo ricordiamo sempre con piacere e orgoglio, e insomma è interessante e anche utile, in campagna elettorale ricordare, conoscere questi aspetti delle questioni geopolitiche, il fatto che sostanzialmente ci sia un pezzo del mare italiano, non che io sia, chi segue questa trasmissione, la radio e un po' mi conosce lo sa, non è che sia proprio così nazionalista, le acque territoriali italiane, però interessante sapere come abbiamo rinunciato, come stiamo rinunciando a una importante fetta di sovranità per poter permetterci di ricevere senza polemiche, senza il rischio che ci dicono no, allora non ve lo diamo il gas, questo gas che di fatto pare che sottraiamo anche alla Spagna, paese dell'Unione Europea, che dovrebbe essere la nostra casa comune, invece ci freghiamo il gas l'un l'altro affidandoci a fornitori poco credibili, poco affidabili, e poi ovviamente continuando a prenderlo anche da Putin e dalla Russia, che dovrebbe essere i grandi cattivi di questa vicenda. Insomma, non so se a voi che seguite Block Notes o ascoltate questo podcast assale la stessa impressione di avere a che fare con un'enorme manfrina, un'enorme rappresentazione che vivo in questo momento, che ho vissuto anche dopo aver visto per esempio l'inchiesta di Presa Diretta, ma non solo, insomma approfondendo nella mia attività quotidiana giornalistica questi temi, c'è sempre un sottofondo di surreale, cioè noi praticamente stiamo rinunciando, cioè non stiamo più dicendo nulla del fatto che l'Algeria si è appropriata di un pezzo importante del nostro mare perché ci serve il gas algerino per cercare di tappare le falle causate dalle sanzioni che noi abbiamo fatto alla Russia insieme a tutti gli altri paesi europei per l'illegittima invasione dell'Ucraina, nel contempo armando gli ucraini, quindi protraendo questa guerra che costa anche delle vittime, non facendo nulla per farla finire, no? E nel frattempo continuando a prendere gas anche dalla Russia, anche se molto di meno, e esponendoci ancora di più al ricatto di Putin, e nel frattempo dando i soldi anche agli Stati Uniti, che sono quelli che insistono affinché noi siamo in prima fila contro la Russia, no? A sostegno dell'Ucraina, e poi alla fine, no? Non risolviamo il problema, cioè nel senso, perché comunque ci aspetta un inverno di sofferenza, è annunciato un inverno di sofferenza per chi? Per le famiglie, no? Quindi per l'anello debole della catena. Non so, mi sembra un po' un teatro dell'assurdo, no? Dichiarazioni di intenti totalmente vuote. Poi tra l'altro anche, no, per carità, adesso sembra che diciamo parlare del governo Draghi in modo meno che entusiasta, anche se dopo che è caduto il governo è un po' cambiata questa. Però anche questa capacità risolutiva a livello internazionale di Draghi e del suo governo non mi sembra che abbia dispiegato la propria forza in tutto il suo splendore, perché comunque, ripeto, siamo dentro un meccanismo strano, un meccanismo di finzioni, di prese di posizione, in cui vale tutto il contrario di tutto, no la Russia, no, sanzioni, diamo le armi all'Ucraina ma continuiamo a prendere il gas, e per non prenderlo tutto dalla Russia ci stiamo facendo sostanzialmente prendere un po' per il collo dall'Algeria, facendo un danno anche alla Spagna, pare, che dovrebbe essere la nostra, insomma, il nostro partner all'interno della Casa Comune Europea, no? E nel frattempo diamo anche più soldi del dovuto agli Stati Uniti, che ci vendono il gas liquido mentre con una mano ce lo vendono e con l'altra ci danno una pacca sulle spalle dicendo forza, coraggio, insieme a noi contro la Russia e anche magari contro la Cina. Non so, c'è qualcosa che non mi convince. Poi dicendo così, capace che no, vabbè, non sono così importante, potrei finire però nella prossima lista di proscrizione del Corriere della Sera, no, sui putiniani d'Italia per aver fatto un ragionamento del genere, ma ripeto, non sono importante, sono una figura assolutamente di terzo piano, no, nel mondo delle informazioni, di quarto, quinto, sesto piano della informazione italiana, quindi non corro questo rischio. Questa è a Block Notes, puntata dedicata alla crisi energetica. Ne faremo anche altre. Avete visto quest'anno, anzi avete sentito, stiamo cambiando struttura, non più gli episodi, non più le serie, delle puntate singole che diventano podcast, diciamo a sé stanti, che poi magari vanno a costruire poi una serie nel corso dell'anno. Dalle 9 alle 10 è tornato anche Book Notes, adesso sono un po' di repliche, ma partiremo con le novità. Book Notes è la rubrica culturale letteraria di Block Notes, che è diventata grande, quindi va da sola. Questo è un po' il palinsesto che per quanto riguarda il giovedì sera, di qui fino a giugno. Seguite tutti, ascoltate tutti i podcast di Block Notes, anche le serie degli anni scorsi. Naturalmente rimanete sempre su Radio Città Aperta per ascoltare musica, passare il tempo e informarvi.